www.redigio.it e la storia continua. Circoli e ritrovi milanesi dalle origini ai giorni nostri. Cavalieri di toga e cavalieri di cappa e spada. E trombone, re dei ballerini, feste, allegrezze e dame del Seicento. Abbiamo detto che, anche durante il periodo di decadenza, continuò a Milano la tradizione dei buoni studi. Il diritto era il campo più coltivato, non tanto per se stesso, quanto perché, mutate ormai sotto l'influenza spagnola, le basi della società, con netta divisione fra nobiltà e le altre classi, riservata a quella tutti gli uffici pubblici, conteso il commercio come occupazione ignobile, le scienze giuridiche erano per i nobili non dediti alla milizia o alla chiesa l'unica strada per conseguire cariche e onori. La nobiltà non militare né ecclesiastica si divide in due categorie, i cavalieri di toga e i cavalieri di cappa e spada. Questi, disinvolti, un po' spavaldi, più ricercati nei ritrovi mondani, erano, per così dire, la bassa forza della classe di governo. Quelli, seri e gravi, godevano la più alta considerazione, cosicché una carica civile, richiedente la toga, era oltremodo apprezzata e ambita. Nei dicasteri di composizione mista, i togati avevano il passo sugli altri nelle grandi parate e procedevano a cavallo. Acquistò così importanza e dignità il vecchio collegio dei giureconsulti, semenzaio di governatori, di senatori, di magistrati, riservato alla nobiltà più genuina e risalente almeno fino al padre del proavo. L'esservi annesso era un gran titolo d'onore. La nobiltà non militare. La nobiltà non militare né ecclesiastica si divide ora in due categorie, cavalieri di toga e cavalieri di cappa e spada. Questi, disinvolti e un po' spavaldi, più ricercati nei ritrovi mondani, erano per così dire la bassa forza della classe di governo. Quelli seri e gravi godevano la più alta considerazione, cosicché una carica civile richiedente la toga era oltremodo apprezzata e ambita. Nei dicasteri di composizione mista i togati avevano il passo sugli altri e nelle grandi parate precedevano a cavallo. Acquistò così importanza e dignità il vecchio collegio dei giureconsulti, semenzaio di governatori, di senatori, di magistrati, riservato alla nobiltà più genuina risalente almeno fino al padre del proavo. L'esservi annesso era un gran titolo d'onore. L'accettazione dei candidati, cerimonia solennissima, avveniva sotto gli auspici di un padrino cui spettava pronunciare un'orazione in lode del candidato. E ce n'è di queste orazioni da comporre una biblioteca, e alla presenza delle più alte autorità, il gran cancelliere, il regio luogotenente, il vicario di provvisione e con l'intervento del Senato. A cose finite, la famiglia del neo dottore mandava a regalare a tutte queste eminenti persone molte paia di lussuosi guanti su guantiere d'argento, legati con nastri di lunghezza diversa secondo il grado di ciascuno. Le minuzie di un protocollo rigorosissimo che regola ogni manifestazione della vita pubblica e privata, che entra persino in chiesa a regolare le precedenze, il colore e la disposizione delle sedie, la grossezza e la decorazione dei ceri, il modo di entrare e di uscire da una porta, di dare e ricevere l'acqua benedetta secondo il grado e la posizione di ognuno, e costituiscono ormai le preoccupazioni più gravi della classe dominante. Per il resto, le maggiori cure sono date alle pratiche di una vita frivola ed esteriore. L'opera subdola e disgregatrice dello spagnolismo ha diviso la cittadinanza. Da una parte la terrigia e la considerazione enorme dei privilegi del sangue, dall'altra un servilismo abietto. Nei primi tempi della dominazione spagnola era scoppiata qualche sommossa, qualche sanguinosa insurrezione al grido «Duca, Duca!». Ma ora, spenta ad ogni velleità di ribellione, se ne togli qualche dimostrazione platonica a sfondo carnevalesco per protestare più che altro contro gli insopportabili gravami del fisco. Ora il popolo scorda le sue miserie negli spettacoli che gli vengono frequentemente offerti e nelle processioni. La rivoluzione del pane, quella descritta dal Manzoni, finisce con qualche impiccato in Piazza della Vetra. Leggiamo infatti su un registro dei giustiziati in data 21 dicembre 1628 che Girolamo Villa, Capelaro, Pietro Cislago, detto il Galetto, e Carlo Basio, detto Occhiello, furono tutti appiccati alla vetra per aver rubato agli prestini con violenza e per aver fatto molte altre insolenze alla casa del signor Vicario Melzi, figlio del senatore. Val meglio dunque correre a vedere le giostre in Piazza del Duomo o le maschere o la corsa all'anello a Porta Romana che rischiare la forca. Quanto alla nobiltà, essa, come abbiamo visto, ha ben altro da fare che occuparsi della politica. E se qualche cavaliere di testa calda pensasse di immischiarsi in cose che riguardano soltanto l'eccellentissimo signor governatore, c'è sempre pronta per lui una guerra alla quale mandarlo per una decina d'anni a rinsavire. Feste e pubblici spettacoli tenevano luogo di circoli e di ritrovi, non controllabili dal governo. Le allegrezze, comandate per arrivi di principi, nascite, matrimoni, ricorrenze e solennità di ogni sorta, avvenivano a ripetizione e mentre da un lato si traducevano in aggravi insopportabili per la cittadinanza, dall'altro davano luogo a un clima di baldoria a base di tornei, luminarie, banchetti, commedie e spettacoli pubblici che richiamavano il popolo festante e lo distoglievano dal pensare alle sue miserie. Il maestro di ballo, Cesare Negri, detto il trombone, era il grande organizzatore di tali feste. Le sue trovate in fatto di figurazioni coreografiche e di pittoreschi cortei erano inesauribili. Il suo genio festaiolo veniva infatti messo largamente a profitto dai governanti. Cominciava intanto a farsi strada il gusto degli spettacoli teatrali, non soltanto per i signori ma anche per il popolo, al quale compagnie di comici più o meno improvvisate offrivano spettacoli in baracche all'aperto. Le compagnie appena arrivate dovevano ottenere dal governatore la licenza per dare le rappresentazioni ed obbligarsi a osservare i regolamenti, vale a dire obbligarsi a non recitare nei giorni festivi e il venerdì, e non parlare di cose attinenti alla religione e a far sì che i soggetti amorosi trattati fossero sempre di fine onesto. Comandati come le allegrezze erano anche i lutti. Persino in tali occasioni l'altericia spagnola, che tendeva, come abbiamo detto, alla netta separazione del popolo dalla nobiltà, non cessava dal manifestarsi col vietare al popolo di portare lutto per la morte di persone reali, manifestandosi bastamente il dolore e la tristezza di così universal perdita con un lutto dei padroni. In una società siffatta, il lusso aveva, si capisce, una funzione importante, un lusso rovinoso contro il quale le grida, disobbedite da quegli stessi che le intimavano, facevano di quando in quando timidi tentativi. Lo sfoggio degli ornamenti diventa ridicolmente esagerato. Il braccio che tanto facilmente adopera la spada e l'archibugio è ormai di gale, di trine, di nastri svolazzanti, per i quali tutti hanno una vera mania. Una mania è parimenti diventata quella delle ricchissime collane fatte a piastre e ad anelli d'oro massiccio, che hanno totalmente soppiantato i bel paternostri del 400, quella delle bottoniere d'oro e di cristallo, quella delle margheritine di vetro, che, comparse giusto per la prima volta in quel tempo, sono costosissime e vengono tuttavia seminate con pazza prodigalità sugli abiti degli uomini e delle donne, sui foderi, sui pendagli delle spade, sulle carrozze e sulle coperte dei cavalli. La moda femminile, elegantissima nel Rinascimento, si va ora fatto degenerando nella goffaggine dei soverchi ornamenti, nel sovraccarico dei ricami, dei frastagli, dei trafori, nella durezza dei broccati d'oro e d'argento, che formano intorno alla persona un voluminoso involucro, privo di grazia e di eleganza. Ecco una gran dama del 1640 descritta, non senza efficacia, da un cronista del tempo. Portava in capo, per quindi cominciare, un cappelluccio gialdiccio di feltro, la cui faldetta rivolta in su, con fermaglio di gioia affibbiata, stava, dalla quale pendevano nastrelli di seta tinti in vari colori erranti, per lo terzo avorio sulla fronte. Aveva una capillatura più da uomo che da donna, la cui voluminosa zazzera le copriva le orecchie e faceva leggiadro accompagnamento al viso. Se poi ella si fosse vera o finta, non ardisco affermarlo. Io ho per costante che le donne antiche non arrivassero giammai a questo scaltrimento. Per collaro aveva un pannicello quadro, anzi molti, uno sopra l'altro in guisa, però che un grande ne copriva uno mezzano e questi uno più piccolo, spaccati in una delle cime che, aperti, davano agio di vagheggiare in mar di latte due nascenti scogli d'alpina neve. Se parimenti il seno fosse come la chioma, vero o falso, naturale o artificiale, non mi dà d'animo di giudicarlo. La gonna o sottana sotto il farsetto affibbiata, d'ormesino cangiante, succinta sì, che scoperta lasciava parte delle gambe, da calze di seta porporine intrecciata d'oro vestite e con isprezzatura sciolte e faldellate parevano cadere sui piedi, le cui scarpettine erano gialdette, con sotto un dito di tacche di corame. Avrei stimata costei d'Inghilterra, le dame del qual paese intendo che così portano le gonnelle, ma udendola favellare fui rapito e crederla francese perché usava loquela di essa nazione. Fummi però detto che vuole al presente la prepotente moda che le dame di Milano siano inglesanti nel vestire, nel parlare francesanti, e che tal moda costi recò lo scorso anno la marchesa Lucrezia G. Forse è G. Del, Lucrezia del Guasto, una delle dame più galanti del tempo che dettava norme d'eleganza. Apprendiamo dunque che è vezzo dell'elegantissima quello di portare le calze cascanti sulle caviglie, di vestire alla moda d'Inghilterra e di parlare a quella di Francia. Per l'uso di parlare uno sgrammaticato francese e di zeppar francesismi o parole francesi in ogni frase, andrà in seguito diffondendosi e diventerà anche questa una vera mania. Tanto che nei primi anni del Settecento non si potrà degnamente figurare nei salotti se non si avrà cura di parlare mezzo francese e mezzo italiano. E tale obbligo sarà ufficialmente imposto in alcune società burlesche del tempo. Il vizio del gioco, che abbiamo visto dilagare all'epoca del Rinascimento, allinea ancora. Proprio in questo tempo nacque il gioco del lotto, e quale ha la sua storia che si collega a quella del gioco che si teneva in Genova, detto del seminario o dei senatori di Genova, fondato sulla scommessa di indovinare i nomi di 5 senatori che sarebbero stati estratti fra i 90 del Consiglio. Dal luglio del 1665, in luogo dei 5 senatori genovesi, si puntarono in Milano 100 luogotari del Banco di Sant'Ambrogio, cioè 100 cittadini aventi presso il banco depositi o luoghi, tra i quali dovevano essere estratti i nomi dei vincenti. E questo lotto primitivo, che aveva luogo con estrazioni trimestrali sotto la loggia degli Osii, era assunto da un impresario il quale se ne addossava le perdite e divideva a metà i guadagni col banco, ma fu ben presto vietato come immorale a causa di perdizioni massime di povere donnicciole attratte dal miraggio della vincita. Naturalmente questo decreto, al pari dei successivi che minacciavano 10 anni di galera o la pubblica fustigazione per 3 giorni se si trattava di una donna povera, non servì a nulla, sicché, dopo circa un secolo di inutili tentativi per estirparlo, il vicario di provvisione pensò bene di organizzarlo in un nuovo gioco e volgerlo a favore della città. Con la passione per il gioco camminava di pari passo quella per le feste e i pubblici spettacoli, ma ne mancavano spettatori a comici, giocolieri, ballerini, i quali davano rappresentazioni in piazza per il popolo e nel teatro Margherita o in quello di corte per i nobili. C'è sempre alla men peggio in piazza uno di quei ciarlatani che salgono su un palco improvvisato e chiamano gente per vendere rosari, canzoncine o una polvere miracolosa buona per tutti i mali. Le virtù meravigliose della pietra di cobra, che viene dall'India e scaccia ogni veleno tanto se viene polverizzata o bevuta nel vino, quando se viene applicata sulla ferita o morsicatura di vipera o cane arrabbiato, oppure l'occulta e meravigliosa proprietà del corno d'alce, che portato al collo giova al mal caduco o alle doglie il capo e colpiscono sempre la ingenua meraviglia del popolano. Ne approfittano il conte Giulio Arese, figlio del presidente del Senato, e il conte Filippo Archinto, per giocare una burla solenne ai contadini raccolti in gran numero alla fiera di Melegnano. I due nobili, capi scarichi, vestiti da ciarlatani con un'abbondante scorza di vasetti e scatoline d'olio profumato e di polverina bianca, salgono su un palco in mezzo alla fiera e cominciano a decantare le virtù dei loro specifici con tanta abilità che vendono in poche ore tutta la mercanzia. Alla fine avevano ammucchiate tante monete di rame che per trasportarle serve a corso almeno un asino. I due vogliono allora cambiarle in doppie d'oro, ma non avendo trovato fra i presenti chi voglia fare il cambio, fingono di montare in furia, gettano, narra Gregorio Leti, come una pioggia agli assistenti tutti i denari, con le varie scatole di confetture che cadono fra i ragazzi e i villani, e ne successe una battaglia dei pugni tanto orribile che i due, lasciati ai poveri paesani ad azzuffarsi fra di loro, se ne tornarono prestamente a Milano in Tiro a 6.